Riprendiamo lo studio del nostro seminario, intitolato Luci e ombre della Chiesa Apostolica e della Chiesa di oggi. Questo è lo studio numero 7, la seconda parte, e il titolo è il seguente: I problemi dottrinali. Il testo di riferimento, Seconda Corinzi, capitolo 11, versetti 3 e 4. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Sintesi del nostro studio. L'Apostolo rimprovera i fratelli e le sorelle della Chiesa di Corinto per la poca attenzione che danno agli insegnamenti suoi. A 2000 anni di distanza, i problemi dottrinali nella Chiesa cristiana sono a dir poco centuplicati, perché è centuplicato l'odio di Satana contro la Bibbia e contro la legge di Dio, l'odio contro Cristo, malamente mascherato da una ipocrita messa in scena religiosa che non riesce a ingannare neanche i più ingenui. È la grande contraffazione della verità, perché la religione cristiana è diventata politica, danaro, commercio, diplomazia, pompa, tradizione, spettacolo, scienza, filosofia, ma soprattutto potere. Oh sì, potere! Intolleranza, oppressione, prevaricazione e quant'altro. Lo sbandamento morale è praticamente totale. Si avverano sotto i nostri occhi le parole di Gesù: poiché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore dei più si raffredderà. Matteo 24,12. Ma in mezzo a questo sfacelo spirituale, il Signore ha un rimanente, che però deve lottare strenuamente contro la marea del male che vuole sommergerlo e continuare così la sua missione, perché Satana si scatena contro questa piccola minoranza con tutte le sue forze, minoranza che con l'aiuto dello Spirito Santo gli tiene sempre testa. La situazione dottrinale delle chiese cristiane rispetto alla chiesa cristiana di 2000 anni fa è semplicemente desolante. desolante rispetto alla Chiesa apostolica, basata sulle parole di Cristo che si riferiva all'insegnamento delle Sacre Scritture, perché Cristo è la parola di Dio. Perché se ci allontaniamo dalle Sacre Scritture, il discorso religioso cristiano cade, diventa impossibile. Come si fa a parlare di giustizia se mettiamo da parte il codice civile o il codice penale o il codice della strada, eccetera? Ci vuole un punto di riferimento. Altrimenti tutti hanno ragione e nessuno ha torto e non si capisce più niente. Non si può buttare la bussola in mare e pretendere di seguire la rotta giusta. Gesù ci ha insegnato a basare il nostro insegnamento, ripetendo «sta scritto», riferendosi alla scrittura. Molti cristiani lo hanno dimenticato e hanno sostituito l'autorevole, così dice il Signore, attraverso la Bibbia, parola del Signore, con il «così dice la mia Chiesa». Se l'insegnamento delle chiese cristiane non corrisponde a quello biblico, è da rigettare. Disgraziatamente le chiese cristiane, sommerse da montagne di tradizioni, filosofie, ragionamenti capziosi, intellettualismo e soprattutto dalla poca voglia di fare la volontà di Dio, hanno arbitrariamente disseminato la teologia cristiana di etichette senza senso e ridicole. Fondamentalismo, integralismo, letteralismo, fanatismo per definire la credenza indiscussa nella parola di Dio, e in senso sempre negativo, e poi, sempre arbitrariamente, liberalismo, modernismo, queste però in senso positivo, per definire un cristianesimo moderno e illuminato, che in realtà invece descrive quelli che credono poco o niente di ciò che la Bibbia afferma. La presunzione ha preso il posto della fede e il sarcasmo e la propria sufficienza hanno sostituito la serietà e il rispetto per la casa di Dio. Per la Bibbia queste sono bestemmie, ma sono più apprezzate della verità, che ormai interessa sempre meno cristiani. Questi comodi e molto popolari atteggiamenti non erano certo quelli dei profeti o degli apostoli, per i quali l'ubbidienza alla volontà di Dio non era materia di discussione vanagloriosa, ma un modo di vivere. Cristo dice, ma sia il vostro parlare, sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Matteo 5,37. Nella religione di Cristo, se ho capito bene, e credo di avere capito bene come tanti altri, nella religione di Cristo, o si crede, o non si crede. Gesù ripete, nessuno può servire due padroni. Matteo 6,24. Tutta la Bibbia insegna questo. O la benedizione, o la maledizione. O la vita, o la morte. O Dio, o gli idoli. O Cristo, o Beliar. O la verità, o la menzogna. O la luce o le tenebre. La Bibbia è diventata disgraziatamente è diventata per la maggior parte dei teologi un libro superato, una pia raccolta di miti e leggende. È per questo che le chiese sono piene di idoli. È per questo che nelle chiese si benedicono i matrimoni tra omosessuali. Si invocano i morti, che invece non possono sentire, ovviamente. Si continua a battezzare i neonati, trinciando gesti magici, che non possono certo farli diventare cristiani. Il formalismo uccide la fede. I cristiani pregano, salmodiano, gli uni accanto agli altri, ma continuano a odiarsi. Si può ancora parlare di chiesa cristiana? Forse qualcuno mi dirà, ma Visigalli esagera, ci sono anche i buoni, meno male. Certo, sono d'accordo con voi, ma l'eccezione, voi mi insegnate, conferma la regola. Proseguiamo. Chiese cristiane apostate, e si può applicare ad esse ancora il rimprovero del Signore rivolto all'apostata Israele per mezzo di Isaia. Isaia 1, 5, 6, 13, 9. Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente, dalla pianta del piede fino alla testa, non c'è nulla di sano in esso, non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio. Smettete di portare offerte inutili, l'incenso io lo detesto, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. Il rimanente ieri e oggi. C'è sempre, fratelli e sorelle, c'è sempre, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, questa consolante verità. In mezzo ai tanti malvagi apostati ci sono i giusti, pochi, è vero, ma ci sono. Vengono chiamati il residuo, il rimanente. Solo Dio conosce i loro nomi. Sono i dissidenti, quelli che vanno controcorrente, che non possono dimenticare gli insegnamenti della parola di Dio e i dettami della loro coscienza. Al tempo di Acab, vi ricorderete, erano 7.000, un bel numero per quel tempo, che non avevano piegato il ginocchio davanti a Baal e non lo avevano adorato, Prima Re 19:18. E così oggi. Il Signore ha in mezzo a tanta apostasia i suoi servitori fedeli. Sono quelli, ripeto, che vanno controcorrente, che si rendono conto che Dio non guarda all'apparenza, ma al cuore, e che Egli odia una religione puramente esteriore, formalistica, senza un cambiamento radicale della propria vita. Tutto l'apparato religioso messo in scena dall'apostasia e con il suo esibizionismo teatrale e folcloristico, la sua teologia domesticata e perversa, non riesce a celare la verità nuda e cruda, cioè l'odio contro Cristo. Sì, fratelli e sorelle, l'odio contro Cristo, il suo insegnamento, perché anche un bambino capisce che tutto è in contrasto con esso. La pompa invece dell'umiltà, l'esaltazione parossistica dell'uomo al posto della vera adorazione di Dio, la sostituzione della parola di Dio e della sua legge con le parole degli uomini, le loro tradizioni, filosofie e invenzioni. Ascoltiamo Ellen White, Il Gran Conflitto, pagina 434 e 435. La Chiesa romana riserva al clero il diritto di interpretare le scritture, col pretesto che solo gli ecclesiastici possono capire e spiegare la parola di Dio, questa viene sottratta al popolo. Sebbene la Riforma abbia messo il Santo Libro in mano a tutti, il principio che ha spinto Roma a ritirare la scrittura al popolo impedisce alle masse, anche nelle chiese protestanti, di studiare personalmente. La gente, infatti, è stata abituata ad accettare gli insegnamenti secondo l'interpretazione della Chiesa. E si contano a migliaia coloro che non ardiscono a accettare nulla, neppure una dottrina chiaramente rivelata nella Bibbia, che risulti in contrasto col credo o con l'insegnamento ufficiale della Chiesa. Nonostante i reiterati avvertimenti della Bibbia contro i falsi dottori, molti affidano al clero la cura delle loro anime. Oggi milioni di cristiani di professione non possono citare in favore della propria credenza religiosa nessun'altra autorità se non quella delle loro guide spirituali, trascurando gli insegnamenti del Salvatore, essi hanno una fiducia implicita nei loro predicatori. Ma i predicatori sono forse uomini infallibili? Come affidare la propria anima alla loro guida se non possiamo provare con la parola di Dio che essi sono portatori di luce? La mancanza di coraggio morale per uscire dai sentieri battuti dal mondo spinge molti a calcare le orme degli uomini dotti. Siccome sono riluttanti a esaminare da se stessi le scritture, finiscono col trovarsi nelle catene dell'errore e si vedono che la verità per il nostro tempo è chiaramente esposta nella Bibbia. Si rendono conto che la potenza dello Spirito Santo ne accompagna la proclamazione, ma si lasciano distogliere dall'opposizione del clero. Sebbene la ragione e la coscienza siano convinte, queste anime confuse non riescono a pensare in modo diverso dal conduttore spirituale, e così il loro giudizio individuale, i loro interessi eterni vengono sacrificati all'incredulità, all'orgoglio e ai pregiudizi altrui. Fin qui la sorella White. Fratelli e sorelle, ecco le terribili conseguenze del vino di Babilonia, la schiavitù mentale che porta all'incapacità di decidere di seguire la verità. Ed ora cerchiamo di riassumere quanto abbiamo detto nell'ultimo punto, aggiungendo qualche riflessione. Prima riflessione. In mezzo a tanta apostasia, oggi come ieri, vi sono persone che amano veramente Dio e la verità. Seconda riflessione. Pochi cristiani ormai credono all'autorità della Bibbia, come punto di riferimento della verità. Terza riflessione. La responsabilità di tutto questo è soprattutto del clero che si è sostituito a Dio derubandolo delle sue prerogative e della sua autorità. Quarta riflessione. La paura, il senso di non responsabilità nei confronti della propria salvezza, l'asservimento mentale al clero non sono altro che gli effetti, ripeto, del vino di Babilonia che ha ubriacato le nazioni, cioè le false dottrine che hanno preso il posto della verità. Quinta riflessione. Il vino di Babilonia dà la mano alla pigrizia congenita della maggioranza a non volere consultare la Bibbia per comodità e per paura della verità e anche di dover prendere posizione. Sesta riflessione. Noi avventisti del settimo giorno dobbiamo assolutamente renderci conto dello stato spirituale comatoso in cui si trova la maggior parte dei cristiani, clero dipendenti, e dobbiamo ribadire l'autorità della Scrittura. Settima e ultima riflessione, la migliore dimostrazione del fatto che noi accettiamo solo l'autorità della Scrittura è quella di accettarne tutti gli insegnamenti e di viverli. La difficile posizione del rimanente ufficiale. Cari fratelli e sorelle, faccio appello ora a tutta la vostra attenzione. Abbiamo detto che il Signore ha sempre avuto anime fedeli in mezzo all'idolatria più sfrenata. Leggiamo nel nostro manuale di Chiesa, alle pagine 12 e 13, la Chiesa universale è composta da tutti coloro che credono veramente in Cristo. Ma negli ultimi giorni, in un periodo di totale apostasia, un rimanente è chiamato a osservare i comandamenti di Dio e preservare la fede di Gesù. Questo rimanente fedele annuncia che è giunta l'ora del giudizio, proclama la salvezza tramite Cristo e l'avvicinarsi del momento del suo ritorno. Ogni credente è chiamato a partecipare personalmente a questa testimonianza di portata mondiale. Fin qui il nostro manuale. Cerchiamo di riassumere. C'è un rimanente sparpagliato in tutto il mondo e nelle chiese che formano Babilonia. Queste persone oneste, invitate a lasciare Babilonia, devono essere avvertite. Leggiamo Apocalisse 18:4. Uscite da essa, o popolo mio! Babilonia sta per essere giudicata e punita per i suoi peccati, ma Dio vuole salvare queste anime. Se c'è un rimanente disperso, c'è un rimanente ufficiale al quale quello disperso dovrebbe unirsi. Ma attenzione, attenzione, non tutti gli appartenenti al rimanente ufficiale saranno salvati, solo i fedeli. Ripetiamo le parole dell'Apocalisse che mostrano lo stato di guerra tra Satana e il rimanente. Apocalisse 12:17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Noi avventisti del settimo giorno ci siamo identificati e ci identifichiamo con questo rimanente, cioè quelli che restano. E dobbiamo renderci conto di essere continuamente nel mirino del diavolo che vuole distruggerci. La sua arma prediletta oggi sono le false dottrine che introduce nella Chiesa astutamente, molto sottilmente, attraverso i falsi profeti. Riflettiamo attentamente sul monito di Paolo ai Corinzi, sulla disgrazia della contraffazione satanica, secondo Corinzi 11:3-4. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. E oggi direbbe la stessa cosa alle nostre chiese, dove ci sono falsi profeti. Fratelli, ce ne sono dappertutto, quasi in ogni chiesa. Nel mio lungo ministero pastorale evangelistico ho trovato dei falsi profeti, quasi in ogni chiesa. E quanto tempo cercavano di farci perdere. E lì non bisogna cadere nella trappola del diavolo, che il diavolo vuole farci perdere tempo, vuole affogarci, vuole strangolarci dei nostri piccoli problemi che di fronte alla grandezza del regno di Dio valgono meno di niente. Cari fratelli e sorelle, la nostra Chiesa è in possesso dello stesso patrimonio dottrinale della Chiesa Apostolica, perciò il diavolo cerca di introdurre in mezzo a noi, come fece a Corinto, un altro Gesù, uno spirito diverso o un Vangelo diverso, cioè lo scompiglio dottrinale. Purtroppo l'evoluzionismo, lo scientismo, l'intellettualismo hanno fatto perdere la fede a membri, pastori e insegnanti avventisti. Se Cristo non viene accettato come creatore e sostenitore dell'universo, Signore del sabato e Salvatore personale, l'unico mediatore e giudice supremo e uno con il Padre e lo Spirito Santo, allora è un altro Cristo diverso, un falso Cristo, e tutta la verità sul santuario e la sua purificazione viene annullata. Se lo Spirito Santo non è ritenuto l'ispiratore della Sacra Scrittura, se non è creduto uno con il Padre e il Figlio, se non porta l'ubbidienza, allora è uno spirito diverso. Se il Vangelo è per estensione di significato l'intera Scrittura, non è ritenuto il messaggio eterno di Dio all'uomo, cioè il messaggio che non muta, se il Vangelo è monco, cioè non accettato totalmente come parola di Dio, se è oggetto di sciocche discussioni pseudo-intellettuali, perditempo, se non è santificato dall'esperienza personale, allora, lasciatemi dire, è un altro Evangelo, è un'altra Bibbia, è un altro spirito, un altro Evangelo. Vanno rigettati decisamente, Caso contrario, saremmo rigettati noi, fratelli e sorelle. Non si deve scherzare su queste cose. Non ingannatevi, dice Paolo. Non ci si può beffare di Dio. Quello che l'uomo ha seminato, quello ancora mieterà. Paolo scrive ai Colossesi e agli Efesini per difendere il vero Cristo dagli attacchi dei giudaizzanti e degli gnostici. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Colossesi 2:8-9. Poiché in Lui, Cristo, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Colossesi 1:16-17. Nell'Epistola agli Efesini, Cristo viene posto al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Efesini 1:21-23. Fratelli e sorelle, noi avventisti del settimo giorno siamo afflitti dai falsi profeti che in mezzo a noi fanno l'opera di Satana, come nella Chiesa apostolica, ma con l'aiuto del Signore supereremo la prova. Ascoltiamo Elena White nel Gran Conflitto, pagina 433. La gente non ama la verità biblica, perché essa ostacola i desideri del cuore peccatore amante del mondo. Satana è costantemente all'opera per richiamare l'attenzione sull'uomo invece che su Dio. Egli spinge la gente a scegliere come guida vescovi, pastori e teologi, anziché studiare direttamente la parola di Dio, per capire da soli quale sia il loro dovere. Poi, soggiogando le menti di questi capi, egli riesce a influenzare le moltitudini secondo la sua volontà. Dio però avrà sulla terra un popolo che farà della Bibbia sola la norma di ogni dottrina e la base di ogni riforma, né l'opinione degli uomini dotti, né le seduzioni della scienza, né il credo o le decisioni dei concili ecclesiastici, tanto discordi quanto numerosi, debbono essere presi in considerazione su un punto di fede religiosa prima di accettare una qualsiasi dottrina o precetto. Bisogna assicurarsi che a suo sostegno essa abbia un chiaro e preciso "così dice il Signore". Fin qui Ellen White. È chiaro, fratelli e sorelle, che questo popolo è la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, continuamente insidiata dall'infuriare della guerra satanica. Siamo dei privilegiati, ma dobbiamo fare molta attenzione. Dobbiamo vegliare, dobbiamo difendere la Chiesa, non accusarla, perché faremo il lavoro dell'accusatore dei fratelli, cioè del diavolo, del nemico. Concludiamo leggendo Isaia 8:20, un cavallo di battaglia degli avventisti del settimo giorno. Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Che il Signore ci aiuti. Amen.